Shanti, bentornati a tutti, ben ritrovati in questa playlist di meditazione all'aria. È ancora un po' freddino effettivamente, ci sono solo 7 gradi. Vedete che infatti ho i mezzi guanti e non sono riuscito neanche a levarmi le scarpe perché è veramente un po' freddino l'aria oggi. Però diciamo che è la prima puntata del nuovo anno e con l'occasione faccio a tutti gli auguri uno splendido anno che sta arrivando, nonostante siamo già a fine gennaio, ma il tempo è veramente bello e ho approfittato di questa nuova giornata di sole, una delle prime tra l'altro, con una temperatura ovviamente che consenta di stare fuori una ventina di minuti qui con voi. Questa è la puntata 23 di Meditazione all'aria. E facciamo una meditazione un po' mista, un po' discorsiva, un po' meditata. Meditate quando è in silenzio più che altro, si intende quello, poi in realtà la meditazione, come sappiamo, è sempre. Se questa è una bella notizia che vi do, mi sto organizzando per trovare un posto, o più di un posto anche per fare meditazione alla sera con tutti voi. Quindi potremo fare meditazione insieme, non tanto all'aperto perché è ancora un po' freschino, dovremo aspettare la primavera per quello, ma per fare meditazione alla sera in ogni caso, quindi al coperto, in un locale riparato quantomeno. Non conosco ancora il titolo di questa puntata, se lo vedete adesso nel titolo è perché l'ho pensato e è venuto dopo chiacchierando, insomma. Una cosa che trovo interessante di questi tempi, specie in questi ultimi giorni, è il fatto che molti intorno a me che vedo anche frequentare la meditazione, vedo frequentare ambienti dove si usa fare ricerca interiore sotto varie forme, con strumenti musicali, con tante forme di ricerca, insomma. Ma vedo queste persone anche molto, molto aggrappate ai tempi che stiamo vivendo, molto aggrappate alle situazioni che viviamo, più che a una linea interiore di pace, più o meno, poi insomma, perché poi anche la pace a volte va, a volte viene, a volte rimane molto tempo, poi ci sono degli sprazzi, degli alti e bassi, ma questa è la natura, non formalizziamoci su questo, non abbiate mai paura degli alti e bassi, perché è la natura che vuole questo, è la natura stessa dell'universo a volere alti e bassi, sono le solite onde. In realtà, al di là di questi alti e bassi, c'è una linea costante centrale e l'avete dentro questa. Quella sarebbe la linea da non perdere mai, in effetti, nonostante gli alti e bassi continui, ma c'è una linea centrale, invece, che attraversa queste onde. Fate conto. Non so, il grafico, gli uomini lo conoscono meglio, probabilmente se non siete ragazze ingegneri o studiose o matematiche, insegnanti, l'onda sinusoidale, quella S che sale e che scende, è l'onda della corrente elettrica, ad esempio, ma anche delle onde radio. Ecco, tra il massimo e il minimo c'è una linea centrale di zero. Quella linea centrale dovrebbe essere un filo conduttore della nostra esistenza, della nostra vita terrena, o se vogliamo anche ultraterrena, oltreterrena, un filo centrale che unisce una parte di qua e una parte di là. Non possiamo dire un inizio e una fine, non vorrei dirlo perché credo che non esista né un inizio né una fine, come diceva anche Lao Tse. Questa linea centrale sarebbe bene che fosse l'unica entità, l'unica cosa che riusciamo a mantenere viva nella nostra attenzione, costantemente, ogni volta che c'è un alto, ma anche soprattutto che c'è un basso, quindi un momento di down, per esempio, nella nostra esistenza, nella nostra vita, nella nostra coscienza quotidiana, ogni volta che c'è questo momento, riafferrare subito questa linea centrale che ci riporta perfettamente, vogliamo dire, in linea, sembra un... però quello è una linea centrale, una linea conduttrice, ci conduce, è una via, che non è una via di pace assoluta, ma ci ristabilisce. Se era un momento di down, ci riporta al centro, non ci porta in alto, perché sarebbe un eccesso, un'onda alta, per poi dover riscendere di nuovo, ma ci riporta in linea con noi stessi, con la nostra interiorità. La nostra interiorità a cosa punta? Diciamo che questa linea, se non c'era un inizio, ma comunque da questa parte veniamo, da quell'altra parte andiamo, stiamo transitando su questa linea in ogni caso, senza un inizio, senza un arrivo, ma comunque stiamo qui transitando. Se da questa parte arriviamo, da quest'altra parte andiamo, questa linea centrale attraverso questi sali e scendi, queste onde, questa linea centrale dove ci porta? Verso la nostra destinazione. Nostra destinazione che... è ciò cui tendiamo, cui il cuore tende, la nostra intenzione tende, la nostra intenzione interiore, la nostra essenza più profonda. Tendiamo a ciò, tendiamo a quella. Chiamatela luce, chiamatela Tao, chiamatela paradiso, Dio, chiamatelo con tutti i nomi che volete, ma sempre quello è. Anche illuminazione, chiamatelo Zen. Sempre quello è ciò a cui tendiamo. E dicevo all'inizio di questo video, la mia attenzione si ferma in questi giorni abbastanza su queste persone che vedo troppo aggrappate a situazioni di down, quindi situazioni di onda bassa, perché sono martellate evidentemente, o si lasciano martellare da processi esteriori di questa realtà che tendono ad opprimere, a comprimere le coscienze, soprattutto a metterle quiete, basse, inoperative, destabilizzate. Queste persone, guardando eccessivamente a questi poteri esterni, a queste forze universali, poi alla fine, se proprio vogliamo, perché all'ultimo questo è, guardando troppo a queste energie opprimenti, finiscono per non vedere altro che quello. E nonostante ogni tanto vadano a fare meditazione in un posto, meditazione in un altro tipo da un'altra parte, massaggi olistici dall'altra e le medicine speciali da quest'altra parte, poi vanno da un'altra, poi fanno l'esame di là, fanno l'esame di qua, non hanno niente, non sanno più dove girarsi, alla fine cosa ottengono? Un dispendio enorme di energia e una nuova curva bassa di oppressione. E allora succede che queste energie universali, quelle opprimenti, anche se in realtà non lo sarebbero, ma vengono viste così, perché guardando solo in una direzione, quello alla fine si vede, e solo quello si vede. Ma sapete perché questo accade? Perché si fissa in molti di voi l'idea, perché l'idea parliamo, siamo onesti almeno su questo, perché si fissa in voi l'idea che tutto sia quello che state vedendo? Perché se guardiamo in una sola direzione, in un solo punto, ad una sola entità, finiamo per ricevere dall'universo informazioni solamente su quell'entità, perché l'universo lo sappiamo e non neghiamocelo più, perché sarebbe una bugia gigantesca. L'universo ci invia ciò di cui abbiamo bisogno. E noi di cosa abbiamo bisogno? L'universo capisce che ciò di cui abbiamo bisogno è dove fissiamo la nostra attenzione. Se fisso la mia attenzione su questo tappetino e continuo ad osservare questo, l'universo, che è indubbiamente mistico, finisce per comprendere che io sto fissando questo tappetino perché questo è il mio interesse, mi sto interessando a questo, e allora tutte le informazioni che lui mi invia, me le invierà riguardo questo, circa questo, e io finirò per avere una massa di informazioni continua su questo, perché sto fissando questo. E più fisso questo tappetino, più le informazioni aumentano, più io vedrò soltanto questo. Allora tutto il mio universo, tutto il mio mondo sarà questo e non vedrò altro che questo. Per me il mondo sarà questo, sarà così. E l'universo concorrerà, tutto nell'universo, tutto il mondo concorreranno a farmi vedere che il mondo è questo. Io continuo a fissare, sempre più poi questo accade, perché è esponenzialmente accrescitivo questo, ovvero ciò che io fisso si accresce, accrescendosi lo fisso maggiormente, maggiormente si accresce, è un ciclo continuo. Allora queste persone, continuando a fissarsi su un solo aspetto della realtà, su ciò che... Ecco, perché su quell'aspetto? Mi viene subito la domanda e interrompo il discorso. Perché si fissano su quell'oggetto le persone? Perché non si possono più neanche rendere conto, se non sono io a dirvelo o qualcuno, che siete fissati su qualcosa che non è la totalità della realtà, che non è la verità, che non è l'assoluto, che non è la generalità delle cose, ma è solo un piccolo frammento. Questo, come mai non ve ne accorgete? Perché di questo avete paura. E questo raccoglie tutte le vostre energie. Ve le consuma. Perché la paura consuma tantissima energia. Quindi se noi ci fissiamo su ciò che ci fa paura maggiormente, è una paura spesso inconscia, ma spesso ne parliamo apertamente con gli altri, ci sono molte discussioni sull'argomento, finiamo per vedere solamente quello, l'oggetto della nostra paura, diventa enorme, smisurato, grandissimo, diventa una cospirazione totale, l'universo cospira contro di noi. Finiremo presto o tardi per non avere più neanche un briciolo, neanche un grammo di energia per renderci conto di tutto questo, perché ormai saremo talmente sovrastati da queste entità che ormai sono diventate oppressive, anche se di fatto non lo sarebbero state in origine, sarebbe stata una informazione su questo tappetino semplicissima, questo cotone indiano, benissimo, non è oppressivo sapere che questo è cotone indiano. Ma se mi fisso su questo, cominciano a diventare montagne, chili e tonnellate di informazioni solamente su questo cotone indiano. Allora sì che diventa oppressivo, la mia vita finisce per essere un cotone indiano, finisce per essere, per girare tutto attorno a cosa? A questo che sto fissando. Allora diventa veramente oppressivo. Perché l'universo di suo non è oppressivo. L'universo è l'universo. È lo spazio in cui ci realizziamo, in cui cresciamo, viviamo, ci espandiamo, nuotiamo, siamo noi stessi. Come potremmo essere oppressivi verso noi stessi se non attraverso una distorsione mentale, per esempio quella creata dalle idee, l'idea che questo è tutto e non c'è altro, che poi è ciò che ci fa paura, come fosse che questo che mi impaurisce tremendamente, che vedo arrivare contro di me come un treno in corsa, che è il futuro, mi destabilizza, mi impaurisce, mi terrorizza, mi destabilizza. Ma è solamente il frutto della mia paura. È un'idea. Che questo sia tutto ciò che c'è è solamente un'idea. La mia idea che mi sono creato a forza di fissare solamente questo. Di questi tempi si vede molto accadere questo fenomeno. In genere accade nei cicli dell'evoluzione umana, accade appunto a cicli, sono momenti in cui l'umanità deve evolversi e quindi questi sono periodi di crisi, periodi dove c'è una scrematura, i pensieri, la spiritualità divide le persone in due parti, chi si rende conto di questo movimento e chi rimane succube di questo movimento di separazione. È una separazione fra chi può evolversi e chi deve ancora aspettare o deve rimanere. E questo è uno di quei momenti di crisi dell'evoluzione umana dove ci sono grandissime possibilità. Tutti i periodi di crisi sono grandissime possibilità per chi sa coglierle, per chi sa cogliere queste possibilità. Però bisogna essere svegli, bisogna avere energia a sufficienza per muoversi. Energia soprattutto per non lasciarsi cogliere impreparati e soprattutto per rimanere ben svegli, attenti, perché ovviamente è un attimo lasciarsi portare via da qualcosa che potrebbe essere pericoloso, oppressivo, minaccioso. Ecco, quando è che questo accade? Quando è che siamo in pace ma improvvisamente arriva qualcosa di minaccioso, di opprimente? È un momento in cui noi siamo leggermente più deboli, è un momento di curva verso il basso di queste onde, no? Siamo leggermente verso periodo basso, siamo più fragili, più deboli. Può darsi che incontriamo sul nostro cammino qualcosa che tende ad indebolirci di più, a terrorizzarci, a impaurirci. Prova, sono dei fantasmi sostanzialmente, delle fantasmi, sono un po' delle energie, ecco, che tentano di portarci via, di rapirci l'attenzione, di entrare nella nostra coscienza. E se noi siamo ben svegli, ben attenti, da questo momento in cui scendiamo, riportiamo alla linea centrale la nostra coscienza. Ed ecco che quell'effetto contro la nostra evoluzione, contro il nostro progresso, sparisce. Quindi questo effetto negativo, che non sarebbe peraltro negativo, ma è solamente che noi siamo leggermente in discesa e quindi certe cose ci risultano negative, ma in realtà se torniamo al centro scopriamo che su questa linea centrale, tra onde alte e onde basse, su questa linea centrale non c'è nulla di eccezionalmente costruttivo o distruttivo. C'è invece qualcosa di costante, lineare, che è la nostra evoluzione, che è la nostra esistenza, che è il nostro progresso spirituale, interiore. Ed è... non è piatto, sembra piatto, ma è la vita, è carica di tutto, c'è tutto qui al centro. Tutto quello che c'è in alto e tutto quello che c'è in basso, lo schiacciamo, sta al centro. Tutto insieme, contemporaneamente. Ed è un momento, o più di un momento, o un insieme di momenti, o è una costante ricchissima, ricchissima di vita. Questa linea centrale è il punto più ricco dell'esistenza. È al di là del tempo, tra l'altro. È senza tempo. Il tempo c'è perché ci muoviamo tra un alto e un basso, poi tra un alto e un basso. Questa ciclicità della nostra esistenza ci regala la concezione del tempo, mentre nella linea centrale il tempo non c'è, è tutto contemporaneo, ogni evento, ed è assolutamente, dicevo, ricchissimo, è il momento più ricco di tutta l'esistenza, è denso, assolutamente denso. Poi chiaramente, come esseri umani, materiali e spirituali, viviamo ovviamente delle onde di alto e di basso, ma non è quello il pericolo. Il pericolo è esserne incoscienti, non sapere, non vedere, non percepire questi movimenti di alto e basso. Questo ci rende succubi, schiavi, marionette, pupazzi in balia del vento, in balia di cosa? Di questo movimento, di tutto ciò che arriva, ogni cosa che arriva. Qualcuno ci porta in alto e qualcuno ci butta in basso, qualcuno ci resta in basso perché non riesce più ad alzarsi da lì, qualcuno è altissimo e non sa che dovrà precipitare. Perché? Perché siamo schiavi in questo movimento e siamo incoscienti di questo movimento. Ci lasciamo portare da questo movimento. Cos'è che genera questo movimento? La paura, sostanzialmente, genera un movimento verso il basso, in queste onde. un nostro desiderio di pace, un nostro desiderio, la nostra volontà vitale ci riporta verso l'alto. Poi idee e smanie eccessive ci riportano molto in alto, ma sono semplicemente smanie eccessive, come il desiderio di successo, eccetera, eccetera, che indubbiamente, essendo picchi di altezza, ci riporteranno a un picco del basso, a un precipizio che ne segue, ovviamente. Più è alto il picco massimo, più sarà profondo il picco inferiore, quindi l'abisso. Questa linea centrale non è la via di mezzo, attenzione, perché quella che definiscono in molti la via di mezzo ha un significato molto particolare. La via di mezzo nasce come definizione in Oriente, prima di tutto. O almeno in realtà non nasce proprio in Oriente. Il fatto è che sicuramente tra i filosofi occidentali è nata nello stesso periodo, ma io tendo a mettere in evidenza quella orientale perché si tratta di un modo di pensare, un modo di agire, una forma della coscienza più che di pensiero, per cui non si tratta di un non agire. Il famoso Wu-Wei cinese di Lao Tse o di Xuan Tzu è un non fare, ma non è un far niente, è semplicemente un non fare, ovvero un non agire, che non è un agire nulla. Vedete che è difficilissimo da spiegare con le parole, infatti. Allora c'è sempre un esempio, come dire, l'erba del prato. Cosa fa l'erba del prato? Fa qualcosa per crescere? Non fa nulla, eppure cresce. Quello è il Wu-Wei, questo non fare nulla dell'erba del prato, ad esempio, è il celebre Wu-Wei, che è questa linea centrale, ricchissima di vita, infatti, non di quiete, non di stasi, perché la quiete e la stasi nell'universo non esistono, se non nella mente umana, che poi è lo zero matematico, che è semplicemente un'illusione. Nell'universo non esiste né lo zero, né la quiete, né la stasi. È un eterno, continuo movimento, inarrestabile. Nemmeno la morte, perché la morte è un passaggio, nemmeno quella è uno zero o una stasi. Quindi quel Wu-Wei, quel non fare, è in realtà il fare senza la volontà. Perché l'erba del prato cresce comunque anche se non fa nulla per crescere? Qual è la differenza tra questo non fare e quello che in Occidente definiremo invece un far niente? Nominando a qualcuno la non via, per esempio, dice allora non fai nulla, non vai da nessuna parte, no? Manca la volontà, non c'è la volontà. Nell'erba del prato, in questo suo non fare, non c'è la volontà del fare. Quella è la chiave per comprendere il Wu-Wei, il non fare, che è non voler fare. Ecco, per spiegarlo chiaramente, più chiaro di così non riesco, mi spiace. Mi sto arrampicando cercando di trovare le parole per spiegare un concetto filosofico che è piuttosto profondo, un concetto spirituale. E non è facilissimo in effetti, però secondo me con il non voler fare, quindi togliere il volere, la parte cosciente, la parte mentale della volontà, che poi è guidata ovviamente, lo sappiamo bene, dall'ego, cosa rimane? Rimane la spontaneità. Quindi cresco, mi evolvo spontaneamente. Non è che cresco e divento adulto, da bambino divento adolescente poi adulto perché voglio diventare adolescente, adulto, o voglio invecchiare. Lo divento comunque, come mai? Eppure non lo voglio, oppure non ci metto la volontà, perché spontaneamente questo accade, come spontaneamente questa erba del prato cresce. Quello è il Wu-Wei, la non via, quella insegnata dai taoisti antichi già 400-500 anni prima di Cristo. Ma diciamo che è storia antichissima, e alla fine non è neanche più storia, perché si tratta semplicemente di regole universali. Qualunque sia la civiltà, anche prima della nostra, che abbia incontrato una filosofia del vuoi, del non fare, una filosofia naturale, come poi anche il movimento delle stelle. C'è forse intenzionalità dietro il movimento delle stelle, c'è una volontà, c'è spontaneità. Questo lungo discorso che ho fatto, adesso ho deviato abbastanza verso il VUE, perché l'ho fatto? Perché ci riconduciamo al discorso iniziale di ciò che mi fa paura. Ciò che fa paura e che finisce per afferrare la nostra attenzione, quindi la nostra coscienza, e per trasformarci. Pezzettino dopo pezzettino, giorno dopo giorno, ci trasforma, ci fa vedere solamente questo, perché qui la paura ci fa fissare l'attenzione, perché la nostra attenzione, l'attenzione umana spesso si sofferma troppo, molto, è calamitata da ciò che lo terrorizza, non sa distogliersi l'essere umano da ciò che gli fa paura, per cause interiori, ma questo è un argomento talmente grande e vasto che è difficile adesso elaborarlo, ma comunque sia, la nostra coscienza finisce per trasformarsi grazie all'attaccamento, al nostro attaccamento a ciò che ci fa paura. Ce lo troviamo addosso in continuazione, ci assale, ci opprime, perché solo quello guardiamo, e più lo guardiamo più acquista forza, gli diamo forza in realtà in questo modo. Quel famoso dare energia a certe cose è questo, semplicemente questo. Molti fanno fatica a capire, sì, ma come gli do l'energia? Non è che è come la presa di corrente, attacchi la spina e dai energia, semplicemente con l'attenzione. Dare attenzione a qualcosa vuol dire dargli energia. Dare attenzione a qualcosa vuol dire che quel qualcosa diventa molto importante, molto più grande, diventa veramente smisurato, veramente vastissimo. E più diventa vasto, più la nostra attenzione è attirata da lui. E di nuovo abbiamo un ciclo continuo, un cane che si mangia la coda, per cui lui è più grande, quindi lo vedo meglio, ma se lo vedo meglio lui si accresce ancora di più. Come ci si distoglie da tutto questo? È estremamente difficile. Forse guardando questo video, lo spero tantissimo. Cosa c'entra quindi il non fare, il VUE, con questo discorso? Perché parlavamo, mi riallaccio al discorso iniziale del sali e scendi, la linea centrale è questo famoso, dicevo, VUE, questo non fare, questo non voler fare, quindi la spontaneità, quindi faccio comunque, ma non devo volerlo fare, accade in ogni caso. Quindi il mio progresso, la mia vita scorre spontaneamente, senza che io voglia che scorra. E scorre in che modo? Secondo la mia natura. Se la mia natura prevede che io sia una persona studiosa, sarò studioso, non ho bisogno di volerlo, basta che io mi segua in questa linea del VUE, del non fare, quindi del fare senza fare, come l'erba del prato, seguendo la sua natura. L'erba del prato non vuole essere un tulipano, non vuole essere una palma, è l'erba del prato, non vuole nulla. Probabilmente se volesse essere una palma un giorno non ci riuscirebbe, avrebbe l'illusione di crescere come una palma e sarebbe ancora un ciuffettino d'erba alto 2 centimetri, ma lei crederebbe magari di essere una palma. Morirebbe ciuffettino d'erba, decisamente, non palma. Quindi il potere delle idee. Questo forse potrebbe essere il titolo di questo video, il potere delle idee. Le idee sono quelle che ci creiamo poi, infatti. Ci creiamo da soli attraverso la nostra paura. Abbiamo paura di questo diventa sempre più grande, ci facciamo l'idea che alla fine che questo sia tutto ciò che esiste. Ed è alla fine è materiale, lo tocchiamo, è questo, c'è poco da dire. È inutile venire a dirmi che questo non è un tappetino, che c'è intorno erba, prato, canale, un bellissimo laghetto con le canne. È questo che mi fa paura. C'è solo questo, è incombente, mi viene addosso, mi sta distruggendo la vita questo tappetino. È inutile che mi parlate di altro. È questo quello che vedo. Questa è un'idea. Questa è l'idea che ciò è ciò che devo combattere. E qui entra in gioco anche un altro discorso, lottare contro qualcosa. Anche qui il ragionamento è praticamente identico, perché lottare contro questo significa dargli estremamente energia, tentare di respingerlo. Respingere questo significa cosa? Rifiutare qualcosa che fa parte dell'universo. Come principio, naturale, di base, nulla può essere rifiutato dell'universo, perché senza che entriamo proprio nel discorso, ma essendo noi stessi l'universo, possiamo rifiutare, posso rifiutare quest'unghia perché non mi piace? La strappo? Capite che non ha senso, non può essere, non può esistere, non posso rifiutare qualcosa di me perché non l'accetto, quindi qualcosa dell'universo. È un principio naturale, non è rifiutabile, c'è poco da girarci intorno. È inutile che diciamo mi fa schifo, mi uccide, sono idee, quelle sono idee, non possiamo agire in questo modo né pensare in questo modo. Le idee alla fine hanno un potere smisurato, enorme, ci creano una realtà, ci creano un universo, ci creano delle forme di pensiero, ci creano un modo di vivere che a volte è distruttivo. Per cui se questo mi sta opprimendo, mi sta uccidendo, questa è la mia idea, alla fine questo mi ucciderà. Perché se guardiamo bene, è l'unica cosa che voglio. Desidero vedere questo e questo vedo. Me lo metto sotto gli occhi in continuazione, non so distogliermi, non riesco a distogliermi perché non vedo altro che questo. Io spero, mi auguro tantissimo che ascoltando questo video, questo discorso, qualcuno riesca a distogliersi. Sicuramente sarà così. Il potere delle idee è un bel titolo, potremmo fare anche un seguito. Vi ringrazio tantissimo dell'attenzione, sono molto contento di questo discorso di oggi, mi è piaciuto moltissimo, lo vedo abbastanza completo, molto efficiente. E vi do appuntamento a un prossimo video, cercherò di farne velocemente anche degli altri perché il tempo sta venendo buono, non ha fatto eccessivamente freddo, abbiamo 7 gradi, oggi c'è un meraviglioso laghetto che è un'oasi naturale, scusate se non ve l'ho detto all'inizio, è un'oasi naturale in provincia di Bologna. C'è da questa parte, alla vostra sinistra, voi forse non lo vedete, ma è un canale di alimentazione di questo laghetto alla vostra destra, che è un'oasi naturale. Quindi vi do appuntamento al prossimo video, probabilmente sarà Il potere delle idee 2. Grazie a tutti. Shanti, pace, sempre.